Riprendiamo, come ha detto Massimo, questo tema, ma ponendoci prima di tutto una domanda, perché è la domanda che mi sono posto io. Un ripasso di cose che conosco o una disponibilità a rimettere in discussione ciò che conosco? E credo che l'atteggiamento ogni volta che ci mettiamo davanti alla parola debba essere questo, non un ripasso di ciò che conosco, ma permettere alla parola di mettere in discussione ciò che conosco, che può avere delle conferme, ma può anche essere ribaltato. Questo vale sempre e vi assicuro che vale anche in questo caso. Allora, la volta scorsa ci siamo soffermati su alcune considerazioni di carattere generale su Atti 6, passo che normalmente viene indicato come l'episodio che sancisce la nascita di questo, di questa funzione, quando invece non è proprio così. Non scendo in particolari, tra virgolette, tecnici, frutto di una ricerca un po' più attenta di quello che è successo in quell'episodio, semmai se ne potrà parlare a tu per tu quando, come era già stato annunciato, in vista del riconoscimento dei diaconi, conferme, parleremo un po' a tu per tu con ciascuno di voi. Però mi sono reso conto quanto una visione del tema al quale siamo piuttosto abituati sia piuttosto limitativa e riduttiva del ruolo dei diaconi. Un altro passo, come avevo a suo tempo indicato, dove i diaconi sono nominati, è in Filippesi, il primo versetto del primo capitolo, dove nei saluti vengono citati sia gli anziani che i diaconi. Cercheremo di cogliere qualcosa sul perché. Poi il passo fondamentale è quello di Prima Timoteo, al capitolo 3, poi leggeremo, dove indica le caratteristiche, le qualifiche dei diaconi, benché non ne identifichi le funzioni. Non dice nulla. Poi un altro passo interessante è quello in Romani, capitolo 16, versetto 1, dove Paolo cita Febe come diaconessa, quindi un riconoscimento ufficiale. Ma vedremo il ruolo di alto livello che questa donna rivestiva nella sua chiesa e non solo, perché si può leggere così un passo en passant, ma se ci si pongono delle domande, e allora bisogna chiedere al Signore di darci delle risposte. Come ho già accennato l'altra volta e riprendo questo discorso, Paolo usa frequentemente il termine collaboratori, o meglio, un termine che in questi contesti è tradotto con collaboratori, anche se in realtà usa il termine diacono. E allora, oltre al caso di Febe, che ho citato, sono citati una coppia, e tra l'altro su questo anche sarà interessante fare qualche considerazione, Priscilla e Aquila. Poi cita Urbano, cita Timoteo, molto interessante anche questa figura. Poi, andando avanti, in Corinzi indica Tito, compagno e collaboratore in mezzo a voi. Poi parla ancora Clemente, altri collaboratori, Filemone, Marco, Aristarco, Dema, Luca. Allora io mi sono detto, se Paolo indica dei nomi, è solo per fare dei nomi o perché dietro a quei nomi c'è qualche cosa? Allora, vediamo questo passo di Prima Timoteo, capitolo 3, versetti dall'8 al 13. Allo stesso modo, i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscano il mistero della fede in una coscienza pura. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Una piccola parentesi su questa ultima frase rivolta ai diaconi, che non trovo espressa in questo modo, anche se poi ci sono altre forme, nello stesso passo riferita agli anziani. E questo è anche molto strano. Allora, che rapporto c'è tra le indicazioni fornite sugli anziani e quelle sugli diaconi? In tutti gli altri passi dove si parla degli anziani e dove sono comunque sempre messe in luce le loro funzioni di governo, di guida, di sorveglianza della Chiesa, non troviamo altri riferimenti diretti ai diaconi, tantomeno per quanto riguarda le loro funzioni. E questo crea tanti punti interrogativi. Anche nel passo che abbiamo appena letto si parla quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi, ma non ci sono indicazioni che ci aiutano a capire quale può essere questo compito. Allora proviamo a fare dei paralleli tra questo passo e quello di Atti 6, che devo partire dal presupposto che abbiate nella vostra mente, perché altrimenti dovrei rileggerlo. Tra l'altro in Atti 6 non c'è nessun riferimento alla parola diaconos, però è diventato uso comune interpretare e far risalire a questo episodio l'istituzione dei diaconi legandoli alla necessità di un servizio pratico. Ma basta un solo passo, tanto più nel libro degli Atti, per stabilire una regola, una dottrina? In Atti 6 viene descritta una necessità, una anomalia alla quale bisognava provvedere, un'anomalia di un servizio. Nel passo che abbiamo letto in Timoteo non si fa assolutamente cenno a qualcosa del genere o simile. In Atti 6 si parla di affidare un incarico, qui si parla di una nomina che può essere sotto molti aspetti equiparata a quella degli anziani. In Atti 6 viene definito il compito da svolgere. Qui non si parla di compiti, ma di ruolo, di funzione nella Chiesa. In Atti 6 la Chiesa viene incaricata di scegliere. Qui non ci sono indicazioni sul come. In Atti 6 si parla di uomini. Qui in Timoteo vengono citate anche le donne. Come far coincidere questi due passi apparentemente discordanti su alcuni punti? Limitare la funzione dei sette nominati in Atti, la funzione di Italia è un servizio pratico e per questo definirli diaconi è molto limitativo. Andando avanti nel libro degli Atti scopriamo che perlomeno due di queste persone di cui si parla svolgevano dei servizi di maggior rilievo, dei servizi pastorali di maggior rilievo, che denotano perché queste persone rispondevano ai requisiti che avevano indicato gli apostoli. Quali requisiti? Vi ricordate? buona testimonianza, pieni di spirito e pieni di sapienza. Stefano, ad esempio, faceva grandi prodigi e miracoli, e a causa del suo atteggiamento e della sua predicazione ricevette in premio la lapidazione. Filippo, che viene anche nominato, anche di uno dei sette, era detto l'evangelista, in quanto missionario e annunciatore del Vangelo, gli altri si parlano di questo. Dopo il martirio di Stefano, Filippo evangelizzò la Samaria con grande successo, per questo fu chiamato l'evangelista. In particolare convertì, se vi ricordate, Simon Mago. Spinto da un angelo del Signore sulla strada di Gerusalemme, da Gerusalemme a Gaza, incontrò un etiope, un eunuco della regina Candace, che strada facendo leggeva il libro dello profeta Isaia senza capirci nulla. Filippo spiegò all'etiope quello che stava leggendo. L'eunuco si convertì e ricevette subito il battesimo. Quindi vediamo due figure di un certo spessore per quello che erano, a prescindere dal fatto che possono per un certo momento aver svolto un determinato servizio. Di Filippo si parla ancora, fede. In Romani 16, questo è, ho trovato una cosa molto interessante su questo aspetto, perché anche qui porsi delle domande vuol dire essere costretti a cercare le risposte, ma non le risposte che vogliamo dare noi. Allora, lo troviamo, eccolo qua. Romani 16. Paolo scrive ai Romani, alla Chiesa di Roma. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della Chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Allora, questa signora Febe è della Chiesa di Cencrea. Dov'è Cencrea? È a due passi da Corinto. E che cosa ci andava a fare da Corinto con un viaggio non proprio dei più comodi a Roma? Interessante una domanda del genere. Perché se qui viene detto vi raccomando e accogliete la riceviate del Signore, vuol dire che stava andando a Roma. Una diaconessa della Chiesa di Cencrea. Cosa ci andava a fare? C'è una comune convinzione basata su certi elementi che adesso non sto a descrivere, che Febe fosse la portatrice della lettera di Paolo ai Romani, che ha portato in un'occasione del rendere un servizio a Paolo, forse di carattere legale. Sappiamo che Paolo si è appellato a Cesare, e la scrittura indica che questo determinava certe cose, ma le cose non succedono così come la lettura veloce, soprattutto negli aspetti legali. Sappiamo bene come oggi, allora non era diverso, che c'era tutto un procedimento, tutto e con ogni probabilità Paolo aveva mandato Febe, una donna, a Roma per queste questioni e per portare questa lettera. E infatti, leggendo attentamente, dice la riceviate nel Signore in modo degno dei santi. Colpisce proprio questa particolarità, come se Paolo avesse così talmente a cuore questa donna che aveva questo incarico ufficiale nella chiesa di Cencrea, chiesa della quale non si parla né di altri diaconi né di anziani, prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi. Quindi doveva svolgere un qualche compito dove qualcuno doveva fare da tassista, qualcuno doveva fare, spiegare dove andare qualche ufficio. Cerchiamo di usare la mente, non limitiamoci a dei fatti, a una lettura così. E la cura ha prestato assistenza a molti, anche a me. È interessante notare che questa, nella forma greca, questo ovviamente non conosco il greco, per cui mi fido di chi lo conosce, che era qualche cosa legato alla posizione che questa donna aveva e nella città e nella chiesa. Questa figura che la portava a essere una persona di rilievo nelle funzioni che aveva, al punto che Paolo si fida di lei per mandarla a morte. Interessante questo, che ci porta ad aprire i nostri orizzonti su qualche cosa che va ben al di là del rapporto servizio uguale diavolo. Per adempiere un servizio della Chiesa non c'è bisogno di essere riconosciuto diavolo, c'è bisogno di sapere qual è il proprio posto. Quindi la figura del diacono è molto più di una cosa del genere. Questo non vuol dire che un diacono non possa svolgere un determinato servizio, la vedremo poi meglio in che modo. Quindi questo ci apre un po' gli orizzonti, la figura di Stefano, la figura di Filippo, la figura di Fede, poi questi collaboratori di cui parla Paolo. Certo, non è definito con chiarezza che fossero dei diaconi, però parlando di collaboratori e specificando che cosa facevano, ci troviamo di fronte a dei personaggi di spicco, di rilievo, con delle qualità, con delle capacità, per cui diventavano dei punti di riferimento, senza per questo avere l'autorità di un anziano, dell'anziano. E poi bello, come dicevo prima, vedere Priscilla e Aquila, una coppia al servizio del Signore e al servizio della Chiesa. E le volte che vengono citate sempre insieme. Che figure. Adesso non sto a spiegare cosa facevano, andate a leggere il libro degli Atti, cercate, vedete che personaggi. E poi va avanti a indicare, come ho detto prima, altri, non mi dilungo su questo, ma ognuno aveva delle funzioni, dei ruoli, nello spirito di collaborazione nei confronti di Paolo, e quindi deduco nella Chiesa di appartenenza. Se dunque i diaconi e le diaconesse, personaggi di spicco, personaggi di uno spessore evidente, sono prima di tutto dei collaboratori degli anziani, come allora lo erano evidentemente degli apostoli, i collaboratori, nello svolgimento del loro compito, ma senza dover avere le stesse qualifiche e senza assumerne i compiti, le funzioni e le responsabilità, allora comprendiamo che prima di guardare all'idoneità ad un servizio pratico, occorre guardare alle qualifiche della persona che viene indicata o alla quale si pensa. Le qualifiche, poi analizzeremo un pochettino, perché è solo su questa base che devono essere fatte le valutazioni. Cosa possiamo dedurre da tutto ciò? Se da una parte si parla di figure le cui funzioni non sono così chiaramente e inequivocabilmente definite come quelle degli anziani, ne sono le spalle nella guida e nel governo della Chiesa. Quindi non semplicemente degli addetti a qualche cosa, ma delle persone che hanno le qualifiche per essere a fianco degli anziani nello svolgimento del loro compito, pur senza averne le specifiche responsabilità. È un po' una visione un po' diversa forse da quella che d'altro canto io stesso avevo presentato anni fa, perché quando anni fa ci fu il riconoscimento dei diaconi portai una serie di studi, solo che questa volta, come li ho presi in mano per rimaneggiarli, per rivederli, mi sono reso conto che c'era qualcosa che non mi quadrava e allora li ho messi da parte e sono quasi ripartito da zero. Le funzioni dei diaconi dipendono molto dalla struttura, dalle dimensioni, dalle necessità della Chiesa locale, proprio in relazione al rapporto con gli anziani da una parte e con la Chiesa dall'altra. E sono sempre riferite al servizio, comunque al servizio reso alle persone, servizio di carattere relazionale, assistenziale, pastorale e non a dei servizi materiali. Non c'è nulla. Esaminando le figure a cui Paolo fa riferimento che lasci pensare a qualcosa del genere, servizi materiali, no, erano sempre servizi resi alle persone, quindi di carattere relazionale, assistenziale. Sotto la parola assistenziale non vuol dire semplicemente portare da mangiare a chi magari ha delle difficoltà, perché l'assistenza si esprime in un milione di modi diversi. Pastorale, quindi un certo aspetto di cura. È solo su questa base, con questo spirito, che noi possiamo capire il senso dell'apertura di Paolo nella lettera ai Filippesi, e stranamente solo nella lettera ai Filippesi, ma c'è, non entro nel merito, ma c'era una ragione particolare. Però quando dice Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Questo accostamento, anziani e diaconi, proprio come una conferma di questo rapporto stretto che c'era fra queste due figure. È interessante l'affermazione di un teologo, professore Bruce, professor personaggio di notevole spessore, con anche degli scritti veramente profondi, il quale afferma: io non vedo delle ragioni per restringere il compito dei diaconi descritto in 1 Timoteo 3 a dei servizi materiali. La parola greca diakonos indica il senso del servizio in modo molto ampio e vario. Sembra dunque che questi diaconi, uomini e donne, si debbano occupare di diverse forme di ministero nella Chiesa senza avere le responsabilità di governo e di supervisione che spetta agli anziani. E senza cercare di lasciarmi condizionare da questo che ho trovato poi come affermazione, mi sono sentito confortato con questo delle mie valutazioni, delle mie ricerche, delle mie riflessioni su questo tema. Allora, se il se sta a indicare dal momento che il riconoscimento del diacono si basa sulla persona, quali sono i presupposti, le qualifiche necessarie per riconoscere un diacono? Le stesse per riconoscere un anziano, salvo quello che abbiamo detto. Allora, ricollegandosi a quello interessante, questa affermazione che è quella, l'elemento fondamentale di quello che gli Apostoli indicano in Atti 6, buona testimonianza, pieni di spirito, pieni di sapienza. Allora, qui siamo costretti, quando pensiamo a qualcuno, o anche quando si pensa a se stessi, perché non c'è nulla di male a pensare a se stessi, fermo restando che sarà poi la Chiesa a dire le cose. Buona testimonianza. In breve, questo si riferisce alla considerazione, alla reputazione, alla stima che queste persone, per come sono e per come vivono, godono nella propria famiglia, nella Chiesa e fuori di essa, nel contesto del mondo del lavoro o nella società in generale. Richiama quindi l'irreprensibilità della condotta su tutti i fronti, pieni di spirito. Ciò si riferisce al personale rapporto con Dio, quindi di fede certa, stabile, sincera e ben fondata. Richiama il fatto dell'avere una vita vissuta alla luce della parola, all'essere palesemente dedicati al Signore e alla Chiesa, e va ricordato che l'invito alla pienezza di spirito non è rivolta a qualcuno in particolare. È interessante questo perché riguarda ogni credente. Paolo, quando scrive siate pieni di spirito, ma deve comunque essere una palese caratteristica di queste persone. Pieni di sapienza. Io vedo in questa affermazione il rapporto personale con il mondo che ci circonda e di conseguenza, o parallelamente, il rapporto con la Chiesa. Perché questo esprime una riconosciuta capacità, una maturità, una affidabilità, una conoscenza per affrontare le diverse situazioni della vita della Chiesa e della società, in collaborazione ovviamente con gli anziani. Un servizio che si rivolge alle persone, nella Chiesa o fuori della Chiesa, chiama in causa la conoscenza delle situazioni, la capacità di comprendere la situazione, il tatto, la delicatezza, la sensibilità, l'attenzione alle parole che escono dalla bocca, il discernimento nel relazionarsi con le persone e le situazioni che le persone vivono. Gli anziani, di fatto, visto questi tre presupposti, di fatto si devono avvalere dell'operato dei diaconi che diventano per loro come occhi e orecchie, non per spiare la Chiesa o per fare dei delatori, ma perché sono nella possibilità di vedere da vicino le realtà che forse a volte possono sfuggire. Quindi è un tutt'uno che opera al servizio della Chiesa. Una piccola parentesi, credo che valga la pena indicarla, riferendo a quei sette di cui si parla in Atti 6. Se vi ricordate, il problema era venuto fuori perché le vedove, un gruppo di vedove, erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Ma è interessante questo che ha fatto porre la domanda. un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei. Quindi esistevano due entità. Chi erano gli uni e chi erano gli altri? Non scendo nei dettagli, ma quello che ho scoperto è che quei sette appartenevano alla categoria degli ellenisti. Quindi la Chiesa ha capito che solo chi viveva le realtà di quel gruppo di persone poteva capire le necessità di fondo, poteva relazionarsi con loro anche in termini linguistici, perché erano di lingua greca, e quindi hanno ragionato sotto la guida dello Spirito per nominare persone che sapevano rispondere a questi requisiti, e dove questo pieno di sapienza li ha portati a capire che quelle potevano essere le persone adatte per quel determinato servizio. Il discorso è molto più ampio, molto più profondo, ma adesso non mi dilungo su questo, ma per sottolineare quanto stiamo parlando di qualcosa di estremamente importante e delicato nei ruoli. Quindi chi sono queste persone? Torniamo al passo di Timoteo. Allora, questo passo di Timoteo 3:8-13, che parla specificamente dei diaconi, non può essere staccato da ciò che lo precede e da ciò che lo segue. Infatti c'è questo strano legame che per due volte l'apostolo Paolo indica allo stesso modo. Ha parlato dei vescovi o diaconi, degli anziani, e premette il suo discorso riferito agli diaconi con allo stesso modo. Ma è interessante che al versetto 11 indica la stessa, usa la stessa frase allo stesso modo quando si riferisce alle donne. Allora, questo allo stesso modo sta a indicare almeno due cose: che sta parlando di un tutt'uno relativo al governo della Chiesa, con le debite diversità, qualcosa di unico, non staccato uno dall'altro, e sta a sottolineare il carattere della ufficialità nell'ambito della Chiesa. E allora comincia a elencare, e qui dignitosi si riferisce un po' a quello della buona testimonianza di cui abbiamo parlato prima: degni di rispetto, seri, non superficiali, non doppi nel parlare. Come si fa a essere doppi nel parlare? Cosa vuol dire?
Enrico Evo.
Cioè, se a te dico una cosa, non posso andare a lei e dirgliene un'altra sullo stesso o non mi posso lasciar condizionare su quel punto da ciò che dice uno, per cui allora dico le cose in un certo modo, o poi sento un altro che dice le cose in un altro modo, allora cambio. Attenzione, è diverso dalla disponibilità a rivedere, a riesaminare le proprie convinzioni o opposizioni quando i fatti lo richiedono. Cioè, qui non si sta parlando di testardaggine. Se ho detto una cosa, crolli il mondo, contro ogni evidenza quella cosa rimane così. Non è questo il senso. Il senso è la coerenza in ciò che esprimo. Quindi coerenza senza contraddizioni, senza cambiare le carte in tavola, con il risultato di creare una gran confusione intorno a sé. Quindi, anziché risolvere dei problemi, ne crea degli altri. Non propensi a troppo vino, è una questione di autocontrollo, una questione di chiarezza di pensiero, perché il troppo vino porta quantomeno allo straparlare. È vero che si dice che in vino veritas, ma entro una certa misura. Non avidi di illeciti guadagni, se un diacono, e questo vale anche per gli anziani, per il suo servizio riceve un sostegno dalla Chiesa, lo deve vedere come finalizzato al proprio ruolo, al proprio essere diacono nella Chiesa, a cui deve rendere conto, quindi non deve essere un obiettivo per sparcare il lunario. Custodire il mistero della fede, cioè avere convinzioni basate sulla conoscenza delle verità bibliche che rispecchiano quelle della Chiesa, e tenersi stretto alla sua fede. Fermo restando che di ogni cosa se ne parla, si approfondisce, però è chiaro che avere delle convinzioni che non rispecchiano quelle della Chiesa vuol dire creare dei conflitti. Questo non vuol dire una azione passiva, ma vuol dire che il corpo che è preposto alla guida, alla conduzione della Chiesa, anziani, diaconi, non possono non avere una identità di vedute per quanto riguarda la conoscenza delle verità bibliche. A questo è unito con coscienza pura, cioè che vive sulla base di queste convinzioni applicandole alla propria vita. Vi leggo quello che poco più avanti viene fuori, al versetto 5, a Timoteo 1, no, Timoteo 4, versetto 6, quando, scrivendo a Timoteo, Paolo dice: esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Gesù Cristo, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparato. Qui ci sarebbe da fare delle dissertazioni, ma non è adesso il tema. Mariti di una sola moglie. Questa frase, detta in questo modo, porta a determinate conclusioni, ma in realtà sembra che il significato originale del termine voglia dire fedeli a una sola donna. Dov'è la differenza? Bisognerebbe risalire ai costumi estremamente rilassati, usiamo questo termine, dell'epoca. Magari oggi non è che siano molto diversi, ma è interessante sapere come soprattutto il mondo greco viveva. E quindi l'elemento fondamentale, che vale anche per gli anziani, più coerente è fedeli a una sola donna. Mi è piaciuta una frase che ho letto: avere una moglie non è una qualifica spirituale, ma avere una lealtà totale verso di lei lo è. Riflettiamoci bene, lo ripeto, avere una moglie non è una qualifica spirituale, ma avere una lealtà totale verso di lei sì. Governo della famiglia e dei figli, sappiamo, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda gli anziani. E questo sta a indicare che l'evidenza che ciò che vivono dentro le mura domestiche deve uscire e deve essere palese intorno a sé. Essere provati, siano prima provati. Non mi convinceva, anche se può esserci, il fatto di dire: bene, proviamolo per un anno. Cioè, ci sta, non è che non ci sia, ma c'è qualcosa che non mi quadrava. Perché si riferisce prima di tutto al fatto che queste persone stanno già dando nella Chiesa la prova visibile di fedeltà e di coerenza con ciò che sono nei confronti della loro fede e della vita nella Chiesa. Non si tratta di provare per vedere se, ma avere già le prove per essere sicuri che. Non so se sono riuscito a spiegare. Il che poi la prova temporale ci sta anche. Ma non possiamo dire, ma proviamo a indicare quello, poi vediamo che cosa fa. Cioè, questo è fuori del mondo. Chi è quella persona? Cosa sta facendo? Come vive la sua fede? Come la nutre? Eccetera, eccetera. Questa è la prova. Le prove che mi danno prima l'indicazione di guardare a quella persona con un senso di rispetto e di disponibilità a riconoscerla come persona dalla quale io posso ricevere in una reciprocità di relazione qualche cosa di buono io e la Chiesa. Poi si parla delle donne. Viene detto di loro, come per gli uomini, dignitose. Abbiamo già detto. La cosa curiosa è che mentre per gli uomini viene detto non doppi nel parlare, della donna viene detto non maldicenti. È la stessa cosa? Non proprio. Maldicenti vuol dire dire male. E dire male ha un panorama di applicazioni così ampio che va dallo spettegolare al diffondere ciò che è riservato. Ovviamente questo riguarda anche gli uomini. Cioè, una donna, un uomo, cerchiamo anche di essere pari, però ci capiamo, che ha un ruolo particolare, che alla quale persone della Chiesa si rivolgono per aprirsi, per un bisogno, devono stare molto attenti a ritenere quella riservatezza. Usiamo una bella parola comune di privacy, va bene? Quindi questo è anche dire male, è anche il dire cose che non si devono dire. Quindi la maldicenza ha un panorama di applicazioni estremamente, estremamente ampio. Sobrie, non viene detto non devi bere molto vino, perché normalmente con il fatto delle debite eccezioni è un pregio prevalentemente maschile quello lì. Però sobrie sta a indicare misurate, senza eccessi. Fronzolia all'eccesso, abbigliamento all'eccesso, tanto per fare dei figli. Però attenzione a non cadere all'altro estremo, la trascuratezza. Sobrie comporta anche per loro l'autocontrollo. Fedeli, esattamente in linea con quanto richiesto. Mi ha fatto molto riflettere, una piccola nota riferimento alle donne, la figura di quella coppia, Priscilla e Apollo. E pensavo che bello quando, diaconi o non diaconi, però esiste un profondo legame, non semplicemente personale, ma di presenza nella Chiesa, di attenzione della Chiesa, della coppia. E vi invito di nuovo a fare questa ricerca su questi due personaggi che si sono presi cura anche per correggere il tiro di alcuni personaggi che si sono resi conto non avevano le idee tanto chiare. Ho detto, senti, vieni un po' qui, vieni da noi, che ti diciamo qualche cosa, ti istruiamo. E questo può riguardare gli aspetti della vita, oltre che gli aspetti prettamente di vita. che bello, che bella figura quella di una coppia o di tante coppie che vivono nella piena, profonda sintonia. Questo vale per tutti e direi a maggior ragione per chi ha dei ruoli nella Chiesa. Non è un obbligo, non è indicato questo come un requisito, sia chiaro, non voglio essere frainteso. Però questa coppia, direi quasi unica, come citazione, poi ce ne saranno state tante altre, dà da riflettere questo. Mi avvio alla conclusione e dico, c'è altro da dire sui diaconi, sul ruolo dei diaconi? La scrittura dice qualcos'altro? Io vi dico molto, molto, molto. Provate a leggere tutta l'epistola, la prima e la seconda epistola di Paolo a Timoteo e vedrete con questa ottica, con il pensiero, sta parlando del diavolo o diavolessa. Leggendolo non come cosa sta dicendo, come cosa sta dicendo in relazione a, e vedrete quanto altro Paolo aggiunge che riguardano le qualifiche, i ruoli del diacono. Scoprirete qualche cosa di estremamente di spessore, di livello. E tutto questo per cosa? A cosa serve tutto questo spessore? Dipende. Se vogliamo essere una chiesa tranquilla, una chiesa comoda, una chiesa che lode il Signore sicuramente, ma poi tutto finisce lì, o se vogliamo essere qualcos'altro, prendendo esempio da personaggi e da quello che era la Chiesa di cui la scrittura parla. Detto questo, concludo sottolineando questa figura, questa relazione di unità, di profondità che c'è nel corpo che è preposta al servizio, alla guida, alla cura della Chiesa. Queste figure che sanno dare alla Chiesa un contributo profondo, solido, in virtù di ciò che sono davanti al Signore. Una conclusione dove sottolineo alcune cose ovvie, ma anche le cose ovvie è bene sottolinearle. Come per gli anziani, anche per i diaconi vale il principio della più assidua presenza e partecipazione alla vita della Chiesa, sia perché devono darne esempio, sia perché è evidente che la saltuarietà limita il coinvolgimento, la partecipazione, la conoscenza di ciò che la Chiesa vive, le sue necessità, le sue problematiche. Ma lo stesso vale anche per tutti i membri di Chiesa. Tutti si è chiamati a vivere la Chiesa. Se da una parte è difficile riconoscere qualcuno che non conosce, riconoscere come ruolo, come funzione di diacono in questo caso, se questo qualcuno non sta vivendo la realtà della Chiesa è difficile riconoscerlo, ma come può la Chiesa o una Chiesa che non vive la Chiesa, nel senso di assiduità, nel senso di coinvolgimento, nel senso più ampio, poter indicare qualcuno? E a volte succede, ma io quello non lo conosco. Allora questo può significare due cose: o che quello è di per sé un quasi sconosciuto, o che chi fa questa osservazione vive la Chiesa in modo tale da non sapere di che cosa si sta parlando. Sono affermazioni un po' forti, un po' però il mio compito come membro del corpo di Cristo che è la Chiesa non è quello di entrare qui la domenica mattina e poi di uscirne fino alla domenica dopo, se lo vedo. è quello di essere coinvolto in tutti gli aspetti della vita della Chiesa. Signore, grazie perché in tutto questo c'è la mano tua che hai guidato gli eventi della storia della Chiesa, che hai guidato la mente, in questo caso possiamo dire in modo particolare di Paolo, di Luca, di coloro che hanno scritto e ci hanno lasciato questi scritti. Il tuo spirito ha guidato e accompagnato, esprime tanti pensieri, Signore, sui quali non possiamo sorvolare. Quando leggiamo dei nomi, vuol dire che dietro questi nomi c'è qualcosa di particolare dai quali abbiamo da imparare. Signore, opera con il tuo spirito nella nostra mente e nei nostri cuori per renderci come Chiesa veramente un corpo, un organismo che vive, che si relaziona, che capisce qual è il suo ruolo, chi siamo e cosa ci stiamo a fare. Signore, che sia questo il nostro desiderio di comprendere con la guida del tuo spirito chi siamo e cosa ci stiamo a fare e cosa la tua parola ci chiede. Amen.